Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Ivan Gergolet per presentare il suo film L'uomo senza colpa al cinema da giovedì 22 giugno 2023. Ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Che storia hai raccontato?
L'uomo senza colpa racconta la storia di Angela, che è una cinquantenne vedova dell'amianto, che fa la donna delle pulizie in ospedale. Il film è ambientato nei dintorni di Trieste e in ospedale scopre che l'uomo che lei considera responsabile della morte del marito, ovvero un suo ex datore di lavoro, è ricoverato lì per un ictus e quindi lei è magnetizzata dalla sua presenza, comincia a osservarlo e a spiarlo finché non conosce il figlio di lui. E quando il padre poi viene dimesso, il figlio le propone di venire a fargli da badante nella villa dove vivono, e Angela accetta quella fantasia di consumare una vendetta o comunque di punirlo. Poi naturalmente fra il dire e fare c'è di mezzo il film, ecco.
Com'era nato tutto?
Io vengo proprio da quella zona là, sono nato lì e quindi tutti noi abbiamo in famiglia almeno qualcuno che ha lavorato nei cantieri navali di Monfalcone o al porto e quindi è stato esposto all'amianto, insomma nella mia famiglia, mio padre, mio nonno, insomma tutti quanti, e quindi questa cosa era già nell'aria da sempre. E poi io già nel 2009 avevo girato un cortometraggio che si chiama Polvere, un po' aveva già il nucleo di questa storia. Abbiamo visto che un corto non bastava, ho iniziato a lavorare alla sceneggiatura di questo film e a raccontare una storia più intima basata sulle relazioni personali che si creano quando anche una piccola comunità è avvelenata dall'interno, no?
Com'è stato il lavoro dal cortometraggio, il passaggio al lungometraggio di finzione?
Beh, è stato un lavoro molto lungo perché stiamo parlando circa di 10 anni di scrittura fra una cosa e l'altra. Adesso questo significa che per 10 anni ho lavorato solo a questo, assolutamente ho fatto anche altro. Però sicuramente è stato uno scavare in profondità nei sentimenti delle persone, nelle relazioni e ad ascoltare molto quello che sentivo appunto nel mondo delle vedove, nel senso che io spesso ho sentito dire fra i denti frasi molto forti, tipo ah, io questi qua li soffocherei, io questi qua li ammazzerei, che naturalmente per me non è che rappresentassero davvero quello che una vedova avrebbe fatto, ma era più un discorso di stato d'animo. E quindi insomma nel cinema si può fare, io posso mettere nella stessa stanza qualcuno che ha subito un torto e la persona che gliel'ha fatto, e quindi su questo il lavoro è stato principalmente indagare cosa potrebbe succedere appunto fra una fantasia di vendetta e trovarsi poi realmente una persona, nel caso del film, anche ammalata di fronte. E poi insomma è arrivato il momento delle prese, c'è stato un grande lavoro con gli attori, perché poi i due protagonisti fondamentalmente non si parlano, quindi c'è una relazione corporea molto molto forte, perché la protagonista appunto fa da badante a un uomo che ha un ictus, quindi ha metà del corpo paralizzato, non può parlare, ma in questo rapporto, no, fisico molto concreto. tra una badante e un ammalato, i corpi si parlano e seguono una logica che non è la logica razionale, sono su un livello anche staccato dalla mente, e quindi in questo senso entrano un sacco di emozioni inaspettate che arrivano anche fino all'erotismo, no? E in questo modo anche la stessa diventa vittima di emozioni che non capisce, che non controlla.
Come è venuto il titolo?
Il senso del titolo riguarda quella zona grigia in cui vive appunto il protagonista del film, nel senso che lui da un lato non è stato condannato da un tribunale, quindi in questo senso non è stato dimostrato dalla giustizia umana che lui è colpevole, ma dall'altro lato alla comunità di riferimento non ha dimostrato di essere innocente, e quindi questa zona grigia io l'ho sintetizzata nel titolo, che appunto l'uomo senza colpa, ma che non significa né che sia senza colpevolezza e nemmeno che sia innocente.
Che distribuzione hai pensato di dargli?
La nostra idea è quella di connetterci il più possibile con le realtà sul territorio italiano, che purtroppo sono tantissime, che hanno avuto a che fare con l'amianto. Quindi purtroppo in ogni città, in ogni regione c'è un'associazione di parenti delle vittime che si mettono insieme e provano ad avere giustizia. Quindi per noi la cosa fondamentale è allacciarci a loro e fare una distribuzione anche molto lenta, ma territoriale, a tappeto, a partire da queste situazioni. Quindi insomma, abbiamo in mente una distribuzione che può andare avanti anche un anno città per città.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sì, certo, anzi invito a chi volesse richiedere il film nella propria città ad andare sul sito dell'Uomo Senza Colpa, quindi l'uomosenzacolpa.it, e anche gli altri social che sono Facebook e Instagram, sempre l'Uomo Senza Colpa, The Man Without Guilt, e naturalmente noi provvederemo a connetterci poi con la realtà dei cinema, della FICE, della Federazione Italiana Cinema e del SEC, che sostengono il film, e quindi arrivare nelle città.
Il film L'Uomo Senza Colpa al cinema da giovedì 22 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Ivan Gergolet. A presto!
Grazie mille, a presto, buona giornata, ci vediamo al cinema.
Con Michele Crocchiola, che segue la distribuzione del film Last Words di Jonathan Nossiter al cinema da giovedì 15 giugno 2023. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Come lo presenteresti questo lavoro?
Jonathan Nossiter è famoso soprattutto per aver fatto, credo, tuttora l'unico documentario sul mondo del vino di un certo valore, mondo vino, quasi 20 anni fa. Il nuovo film è un film apparentemente post-apocalittico, perché racconta un mondo in cui un virus e la catastrofe climatica ha privato l'umanità di qualunque riferimento, ma soprattutto lo ha privato della tecnologia. I pochi superstiti si aggirano in città vuote e desolate. Ma questa è solo la prima parte, l'incipit del film, perché poi in realtà questo viaggio del protagonista diventa un viaggio dentro l'importanza della memoria, della cultura e soprattutto un grande inno al cinema. Pensate al fatto che se il mondo sta senza la tecnologia, però se qualcuno trova un pezzetto di pellicola, una pizza, come si diceva, un rullo di pellicola, anche solo mettendolo contro luce può leggere i fotogrammi. E questa è una delle invenzioni del film: la memoria cinematografica, la memoria della storia del cinema potrà sopravvivere a quasi qualunque catastrofe, e sarà un po' come i libri, sarà una memoria ancora fruibile, perché la carta e la celluloide saranno leggibili in qualche modo, poi nel film si vedrà come, anche in situazioni un po' estreme.
Che circuitazione ha avuto a livello internazionale tra festival e sale?
Con il cast cast che Nossiter ha messo insieme tutti i suoi amici, quindi Charlotte Rampling, Nick Nolte, Stellan Skarsgård, Alba Rohrwacher, c'è anche Silvia Calderone, insomma, cast internazionale, in parte italiano, e col fatto che è girato tra l'altro tra Bologna e Pestum, dove è stata ricostruita l'acropoli di Atene, insomma, con location e il cast, il film è stato selezionato nel 2020 al Festival di Cannes, in un'edizione che però si è tenuta in modo virtuale, quindi fisicamente il film non è stato proiettato, è stato proiettato durante l'estate, quindi nei mesi successivi, ad altri festival anche in Francia con varie presentazioni. Poi è uscito in Francia nell'ottobre del 2020. So che per noi e per chi ci ascolta l'ottobre del 2020 sembra molto lontano, e per fortuna lo è, ma fu il momento in cui richiusero il cinema, quindi in Francia è uscito in un momento un po' sfortunato, ha continuato la sua vita festivaliera con anche una serie di successi. Però in Italia non è esistito e il film al momento non è nemmeno sulle piattaforme, eccetera. Allora, insieme alla Cineteca di Bologna, che chi vedrà il film capirà quanto è coinvolta, e alla produzione italiana, che è Stemal, si è deciso in questo 2023 che era uno di quei titoli da ritirare fuori post pandemia e a dargli la dignità della sala dove si vede e si gode al meglio. Soprattutto ribadisco questo grande omaggio alla settima arte, al cinema, alla storia del cinema.
Cosa hai apprezzato in particolare di questo lavoro?
Quello che apprezzo di più è una riflessione sulla, non vi direi l'importanza, ma proprio la resilienza dell'analogico. In questo momento siamo immersi nella tecnologia, che siano i nostri cellulari, i computer, ma tutto quello con cui noi interagiamo, stiamo parlando di intelligenza artificiale, e la Swartz non è un film passatista, cioè non dice guarda come stavamo meglio quando tutto questo non c'era, ma è un film che ci fa riscoprire l'importanza di un certo tipo di memoria, ci fa riflettere sul fatto che il nostro rapporto con il mondo che ci sta attorno, dalla natura e dalle coltivazioni che queste persone si trovano a dover ripensare per sopravvivere, fino appunto agli strumenti che noi usiamo per trasmettere la memoria e la cultura, sono parte del nostro vissuto, sono parte della nostra vita e che non verranno cancellati da tutto quello che noi inventiamo. È un film che riequilibra, che lancia un messaggio, seppure insomma da questa partenza un po' apocalittica, un messaggio di positività.
Che tipo di circuitazione gli state dando?
Questo è un titolo d'essè, anche se il cast appunto internazionale, per assurdo è un piccolo film, perché a livello produttivo, produzione in gran parte italiana, è stato fatto con poco denaro, però sono un grande dispendio di mezzi, quindi l'equilibrio è molto difficile. E il bello di questo tipo di film è che possono avere il tempo di trovare il proprio pubblico. Quindi la nostra idea è che durante tutto il periodo estivo il film qualche volta appaia nelle sale cinematografiche, direi da qui a settembre, con qualche evento, con qualche replica, e quindi non troverete delle tenature e poi finiti i 5-6 giorni della tenitura direte agli amici no, ma lo volevo vedere e mi è sfuggito. No, cercheremo di farlo andare nelle sale e ogni tanto avere una proiezione, in modo che ci sia anche una possibilità di passaparola, di far crescere l'interesse.
Il film Last Words di Jonathan Nossiter al cinema da giovedì 15 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Michele Crocchiola che ne cura la distribuzione. A presto!
A presto, grazie!
Con Franco Montini, curatore degli incontri dei due Cinevillage di Ana e Cagis Lazio, Notti di Cinema a Piazza Vittorio dal 23 giugno al 16 settembre e l'Arena Cinevillage Monteverde dal 28 giugno al 10 settembre 2023. Ben trovato!
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come sono caratterizzate queste due arene?
Per me l'arena è un momento di festa, di incontro, di condivisione, forse ancora più della sala. L'atmosfera dell'arena provoca questi sentimenti. E allora per moltiplicare e ingigantire questo senso appunto di incontro, di festa, di partecipazione, l'idea è stata quella di ospitare sia nell'arena di Piazza Vittorio, sia nell'arena Monteverde molte presenze. Quest'anno sono, da un punto di vista quantitativo, molto più del solito, e da un punto di vista qualitativo tutte presenze molto prestigiose, per cui a Piazza Vittorio per 2 giorni a settimana, fondamentalmente, anche se ci sarà qualche eccezione nelle giornate di lunedì e mercoledì, e all'Arena di Monteverde nelle giornate di martedì e di giovedì, avremo sempre appunto degli ospiti, registi, sceneggiatori e attori.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Un po' nella tradizione appunto dei Cine Village, è quella di ripresentare e offrire al pubblico una seconda occasione per rivedere o per scoprire, qualora durante la stagione invernale fossero scappati, i titoli più interessanti della stagione. E a Cine Village abbiamo visto per tradizione che i film che funzionano meglio, che hanno un pubblico affezionato, che sono quelli più partecipati, sono i film di qualità, i film d'autore. Quindi anche quest'anno c'è una lunga retrospettiva sulla stagione che è appena conclusa, e avremo sia sul versante della produzione nazionale sia sul versante della produzione internazionale i migliori titoli della stagione. In particolare all'interno di questo cinema di qualità è proprio il cinema italiano, abbiamo visto, quello che raccoglie i maggiori consensi, e quindi nelle tue arene la presenza di cinema italiano è particolarmente copiosa.
La programmazione sarà quotidiana?
La programmazione sarà quotidiana. In questa prima fase siamo nel periodo, oggi è il primo giorno d'estate, quindi il giorno più lungo dell'anno, e lo saranno anche nei prossimi giorni, giornate molto lunghe, quindi in questa prima fase le proiezioni, e non potrebbe che essere così, cominceranno alle 21.30, prima sarebbe impossibile perché c'è ancora molta luce. La programmazione è appunto quotidiana, anche le arene seguono quella che è in questo momento l'input in tutti i cinema d'Italia, per cui le produzioni italiane e le produzioni europee avranno un costo del biglietto molto contenuto, 3,50 euro, i film stranieri e extraeuropei avranno un biglietto da 5 euro, quindi prezzi molto popolari per dare al pubblico la possibilità di andare nelle arene anche più volte a settimana e riscoprire davvero il meglio di una stagione.
Come sarà organizzata la serata con un ospite o più ospiti?
Prevede un saluto iniziale dell'ospite di turno, la proiezione del film e al termine della proiezione appunto un incontro più lungo che coordinerò io, che modererò io, ma che darà agli spettatori che saranno presenti la possibilità di fare direttamente delle domande ai nostri ospiti. Il primo degli incontri a Piazza Vittorio è previsto nella giornata di venerdì 23 giugno con Ivano De Matteo, che verrà a presentare il suo ultimo film, Mia. E a Piazza Vittorio tutti i primi giorni sarà un avvio davvero spumeggiante, perché domenica 25 giugno ci sarà Rocco Papaleo, Te scordate, il giorno dopo, lunedì 26, Roberto Andò con La stranezza, uno dei film che hanno segnato la stagione italiana, martedì 27 incontro molto atteso con Alessandro Borghi, splendido protagonista di Otto Montagne, e mercoledì 28 uno degli esordi più interessanti della stagione, quello di Beppe Fiorello, che sarà con noi a Piazza Vittorio per Stranezza d'amore. Da notare che appunto in particolare a Piazza Vittorio abbiamo dedicato un'attenzione particolare proprio anche agli esordi, per cui successivamente fra gli altri ci saranno Giuseppe Battiston con Io vivo altrove e Nicolò Falsetti con Margine, altri due esordi importanti. A Monteverde invece sarà sempre Ivano De Matteo ad aprire la serie degli incontri, ma lo farà domenica 2 luglio. Seguiranno martedì 4 luglio un incontro con Marco Bocci per il film La caccia, e giovedì 6 luglio, molto atteso, Marco Bellocchio per Rapito. A proposito di grandi maestri, poi sempre a Monteverde il martedì successivo, cioè martedì 15 luglio, ci sarà Pupialati con la 14ª domenica del tempo ordinario, il suo nuovo ultimo firma.
Per Monteverde è il secondo anno in un quartiere che non vanta neanche più un cinema.
Esattamente, io sono particolarmente felice che gli esercenti romani abbiano deciso di aprire un'arena a Monteverde, perché Monteverde è l'unico quartiere, almeno della Roma storica, della Roma centrale, che non ha più un cinema, e quindi per un periodo modesto rispetto alla programmazione annuale, ma comunque anche gli abitanti di Monteverde avranno la possibilità di godersi un film grande schermo, nella tradizione, nella migliore delle abitudini con cui bisognerebbe vedere il cinema, senza doversi spostare in un altro quartiere. Molti potranno arrivare veramente a piedi a due passi da casa, perché l'arena è collocata in largo Alessandrina Ravizza, proprio nel cuore di Monteverde.
Considerato che è una riproposizione di film dell'ultima stagione, che bilancio ne fai?
Credo che ci siano veramente dei film molto interessanti che ha prodotto il cinema italiano quest'anno. Forse c'è un grande iato fra delle punte di qualità particolarmente forti, particolarmente interessanti, e una produzione molto estesa, molto copiosa, ma di modesta qualità. Cioè c'è una forte differenza fra quelle che sono le punte migliori della qualità del cinema italiano, che in questo senso non ha nulla da invidiare alle altre cinematografie. Diciamo che la produzione invece più corrente si sta adattando a delle modalità stilistiche di linguaggio paratelevisive, che tra l'altro anche dal punto di vista strettamente economico si stanno dimostrando divertenti, perché tantissimi film non funzionano più. Il pubblico, se va al cinema, vuole trovare qualcosa di diverso da quello che può vedere quotidianamente sul piccolo schermo, e quindi c'è forse da rivedere, da ripensare un po' le modalità di quello che era il cinema di più largo consumo, che sul grande schermo delle sale invece giustamente trova sempre meno spazio.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
www.cinevillageroma.it oppure info@cinevillageroma.it.
I due Cinevillage di Anec Agis Lazio, Notti di Cinema a Piazza Vittorio dal 23 giugno al 16 settembre e l'Arena Cinevillage Monteverde dal 28 giugno al 10 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Franco Montini, curatore degli incontri. A presto!
A presto, grazie a voi, e vi aspetto in questi due location che sono molto piacevoli anche dal punto di vista proprio ambientale, perché poi oltre al cinema in entrambi i casi ci saranno anche degli appuntamenti extra cinematografici che a partire dal tardo pomeriggio che riguardano lo sport, la cultura, la poesia, il teatro, quindi sarà un'occasione per avere molte possibilità di incontri.
Con Flavio, uno degli organizzatori della rassegna Alba Metraggi, presenta all'interno della festa di quartiere la rassegna Alba Metraggi in una volta sola. A Roma, Casale Alba 2, giovedì 22 giugno 2023. Ben trovato.
Ciao a tutti.
Raccontiamo dall'inizio il progetto Alba Metraggi.
Noi siamo partiti a novembre del 2022 proiettando il mio cortometraggio per primo, in quanto appunto parlava un po' del quartiere di Re Bibbia, che è dove si trova il Casale Alba all'interno del parco di Aguzzano, e da lì ci siamo un po' interrogati su che valore poteva avere uno spazio del genere nell'ottica di creare un network tra autori emergenti e indipendenti che faticano a trovare uno spazio dove far vedere le loro opere. E quindi da qui, quindi da novembre, siamo arrivati da adesso, dove abbiamo proiettato 7 cortometraggi che riproporremo nella giornata del 22 giugno.
Quanti sono i lavori presentati fino a questo momento? Sono tutti quelli della rassegna finale?
Sono tutti quelli che poi proietteremo, sono 7, sono tutti molto vari e toccano temi molto diversi. Si parla di aborto, di tossicità maschile, si parla appunto di quartieri, di tecnologia. Quindi i temi sono molto vari, gli autori sono tutti diversi e tutti molto promettenti.
Si sono proposti loro o li avete anche individuati voi?
Per il momento si è trattato di una call che abbiamo fatto, ma per lo più appunto sono comunque nello stesso giro, quindi persone che noi già conosciamo, ma l'idea è quella che appunto dalla serata del 22 in poi si riesca a fare in modo che non ci siano metodi di selezione dei cortometraggi, poiché la nostra politica è proprio quella di dare spazio a chiunque abbia voglia e interesse di proiettare il proprio prodotto.
Registi e registe hanno sempre accompagnato il loro lavoro e lo hanno introdotto e ne avete discusso prima e dopo la proiezione?
Esatto, noi proiettiamo il cortometraggio e appena dopo la fine c'è un momento dedicato appunto a un dibattito, un dialogo che si instaura sia tra noi e i registi e poi tra i registi e il proprio pubblico, proprio perché riteniamo molto importante che gli autori abbiano la possibilità di confrontarsi con le loro opere tramite il pubblico e spesso appunto vengono fuori delle discussioni, dei dialoghi molto, molto interessanti.
Come avete pensato la struttura della giornata del 22?
Il 22 ci vediamo per le 6 a Casale Alba, dove ci sarà l'aperitivo con la mostra fotografica a tema cinema organizzata dal laboratorio di fotografia. Poi ci sarà la cena alle 8:30 e dalle 9:30 partiamo con i cortometraggi, durerà un'ora più o meno e alla fine ne parleremo tutti insieme.
Che durata hanno i 7 lavori?
Variano alcuni sui 10 minuti, altri 5 minuti, altri 16. In totale sarà più o meno un'ora e un quarto.
Che bilancio fai di questa prima annualità?
Noi siamo molto soddisfatti perché quando abbiamo fatto appunto questa chiamata c'è stata sicuramente una risposta positiva, nel senso che tutti gli autori poi alla fine sono stati entusiasti di presentare i loro lavori e di aver appunto avuto la possibilità di parlarne poi. Quindi noi siamo molto contenti, speriamo che questo progetto possa prendere ancora forma migliore e che sempre più persone possano partecipare.
C'è stata una risposta di pubblico?
Beh sì, soprattutto il fatto è che il Casale Alba si trova a Re Bibbia, che è un quartiere che non ha un cinema e quindi anche questo a livello sociale per il quartiere è molto importante, avere un luogo che faccia cultura e dove si parli di cinema e di temi di attualità, di socialità, quindi anche per questo per l'impatto sul territorio è molto importante.
Ho visto che c'è un evento social per l'occasione, ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più?
Abbiamo aperto la pagina Instagram Albametraggi e poi c'è la pagina Instagram e Facebook del Casale Alba 2.
La rassegna Albametraggi in una volta sola a Roma, Casale Alba 2, giovedì 22 giugno 2023 all'interno della festa di quartiere. Un saluto e un ringraziamento a Flavio, uno degli organizzatori. Ci vediamo lì!
Sì, ciao a tutti!
Con Elia Rollier e Luca Cusani di Cinevan, uno dei partner del progetto, per presentare la rassegna Nuovo Cinema Diffuso. In 8 quartieri di Milano dal 25 maggio al 25 luglio 2023, ben trovati.
Evviva, buongiorno, ciao.
Di cosa si tratta?
Si tratta di portare il cinema dove non c'è, dove non arriva o dove non è mai arrivato, dove non arriva da tantissimo tempo e quindi di andare un po' nelle zone, nell'orlo esterno della città di Milano, quindi nelle zone più periferiche della città, che siano strade, piazze, cortili, in cui arriviamo col nostro cinemobile e facciamo delle proiezioni diffuse, rivolte alle persone che vivono in questi posti, con anche un occhio un po' attento alla comunità straniera presente e quindi in alcuni casi facciamo anche dei film in lingua sottotitolati in italiano un po' rispetto alla comunità di riferimento, ma dipende un po' dai luoghi.
E allora facciamo un passo indietro, raccontiamo l'esperienza Cinevan.
Io sono Elia, ciao. In realtà questo progetto è un bel partenariato tra 3 diverse realtà. La nostra è una delle 3, Cinevan è l'idea di portare appunto con un furgoncino degli anni 70, ne abbiamo 2 in dotazione, e portare il cinema appunto nei luoghi in cui non arriva. Quindi abbiamo lavorato moltissimo nelle case popolari del comune di Milano, ma anche borghi, cascine ai bordi della città. Poi c'è Cinemino, che è una realtà importante per Milano che propone film, sia nella loro sede, che loro hanno una vera sede, no? Sia in giro per le piazze di Milano, anche loro fanno film itinerante. E poi il capofila è il COE, che organizza tutti gli anni un festival molto importante, si chiama Fescal. Allora, l'incontro tra queste tre realtà appunto ha esordito questo primo edizione di un festival itinerante che si chiama Nuovo Cinema Diffuso. Insomma, abbiamo capito che a Milano sempre più le identità locali, dei quartieri, sono sempre più forti, si rafforzano sempre di più, anche dopo la pandemia, ma c'è ragione, nei quartieri si vive meglio perché c'è più comunità. Non solo c'è più comunità, ma anche a Milano ci sono stati anche grossi sforzi da parte dell'amministrazione di riqualificare spazi urbani, piazze di periferia, che prima magari erano dei semplici parcheggi, sono diventati piazze tatti, che sono diventate piazze alberate. Ecco, in questi luoghi rigenerati abbiamo pensato non solo che ci fosse una rigenerazione urbanistica, ma proprio anche di riempirla di contenuti. Quindi qua arriveremo con i nostri proiettori per creare comunità. Non soltanto attraverso la proiezione dei film, di cui parlava prima Luca, scelti appunto anche in base alle comunità straniere del singolo quartiere, ma anche attraverso la realizzazione di brevi racconti, narrazioni video che abbiamo realizzato in questi mesi prima della proiezione, facendo parlare proprio gli stessi abitanti del quartiere, quindi sia membri appartenenti di comunità, associazioni, comitati di inquilini che si occupano di spazi pubblici, delle case popolari, situazioni culturali nate proprio un po' ai bordi per scommettere sulla vivacità di un quartiere. Siamo andati a raccontare i quartieri attraverso le voci di questi personaggi.
Com'è stata la scelta dei titoli?
È stata a lungo meditata e vede appunto la presenza forte del pezzo del cinema africano e dell'America Latina, che ha una serie di titoli appunto provenienti da tutti questi continenti, e quindi è stata in grado di scegliere dei titoli adatti anche in base alle comunità più forti presenti nella città. Ad esempio, faccio un esempio che magari alcuni conoscono, che è Via Padova, di cui insomma si è parlato tanto, che è una via molto abitata da due diverse comunità, un'araba e una latinoamericana, e in quel caso noi abbiamo fatto un po' una scelta mix perché abbiamo proiettato un film messicano, ma siamo poi invece andati a raccontarla comunque attraverso queste pillole video la comunità araba di Via Padova. Quindi c'è stato un po' un'attenzione da parte di questo partner che gestisce questo festival di proporre dei titoli adatti per le comunità, e poi anche la scelta invece di titoli per gli autoctoni di lingua italiana, quindi doppiati in italiano, che potessero avere senso rispetto anche ai luoghi in cui venivano proiettati. Ci viene in mente un esempio: Fame Chimica, che è un film indipendente di qualche anno fa, ambientato in questo posto che si chiama il Barrios, che è un posto abbastanza iconico per Milano perché c'è tutta una cultura underground di pop che si è sviluppata lì, e Fame Chimica la rappresentava molto bene. In questo caso viene riproiettato nel luogo che è stato spesso di questo film, quindi c'è stata una ricerca anche in questo senso.
Quanti sono nel complesso i titoli proposti e quanti i giorni di programmazione?
Noi copriamo 8 municipi, quindi non copriamo il municipio 1 perché appunto è il municipio centrale di Milano, quindi l'abbiamo lasciato da parte per questo progetto. Copriamo tutti gli altri 8 municipi che debordano tutti verso le periferie, e ci spostiamo appunto verso il bordo esterno del municipio, con 2 proiezioni per ogni municipio, e quindi in totale sono 16 proiezioni. Sul sito Nuovo Cinema Diffuso ci sono tutte le info, c'è tutto il programma, le proiezioni sono sempre gratuite, l'unica accortezza è quella magari di prenotarsi per avere un po' un controllo, l'idea di quante persone arriveranno, ma poi insomma, se poi dovesse essere sold out, comunque noi diciamo sempre di venire, che in qualche modo gli spazi di solito sono spazi pubblici, quindi sempre fruibili. Non c'è nessun costo, e proprio grazie alla Fondazione Cariplo questo è proprio un servizio che noi riusciamo a dare alla città in un momento in cui appunto magari anche gli appuntamenti di questo tipo diventano più difficili o a pagamento. In questo caso non c'è nessun onere per le persone.
La rassegna itinerante Nuovo Cinema Diffuso in 8 quartieri di Milano dal 25 maggio al 25 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Elia Rollier e Luca Cusani di Cinevan. A presto!
Ciao, grazie! Ciao! Ciao.
con Pedro Armocida, direttore artistico della 59esima mostra internazionale del nuovo cinema a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023. Ben trovato.
Ciao, ciao Federico, ciao a tutti, buongiorno.
Raccontiamolo ai giovani, a chi non lo conoscesse, cos'è?
Direi anche un festival giovane, nel senso che ha nel suo nome e il suo DNA che è la parola nuovo cinema, che rispetto anche al passato quando è nato, quindi oramai antico, nel 75, questa 59esima edizione come ricordavi, ha questa parola nuovo che noi cerchiamo, un tempo erano le nouvelle vague negli anni 50 e di tutto il mondo, quindi un termine storico che oggi cerchiamo di declinare in modo legato appunto al nuovo cinema, ai nuovi formati, alla ricerca linguistica, e questo si spalma su tutta la programmazione anche rispetto ad alcune cose nominare i giovani, per cui non sono tanti festival adesso che mi viene in mente, forse nessuno che dedica una sezione ai videoclip per esempio, ci sono festival specializzati naturalmente, e questo per dire che c'è un'attenzione, no, al mondo del videoclip. Ogni sera nella Piazza Grande in cui facciamo le proiezione viene proiettato uno e poi Giulia sceglie il videoclip dell'anno, ma appunto anche a mezzanotte dopo la fine delle proiezioni ci sono i momenti di musica e immagini insieme, sempre legati a appunto momenti più dedicati al pubblico giovane, fino ad arrivare anche ai bambini. La mostra Nuovo Cinema, un festival storico che fino a qualche anno fa non aveva una sezione per i bambini, anche perché sembrava un po' difficile da inserire in un festival considerato intellettuale ed autore, e però abbiamo fatto questa parte invece molto interessante, fatta magari anche con scientifica, con anteprime italiane, con workshop, che segue un po' il percorso di tutto il festival. Anche questa idea dei workshop, per esempio, ce ne sarà uno molto interessante sul Super 8, in alcune giornate del festival i partecipanti avranno l'occasione di filmare la città in Super 8 e di sviluppare anche la pellicola e di far vedere poi il risultato di questo workshop. Quindi anche la pellicola, in questo caso il Super 8, è uno degli aspetti fondamentali del festival, della pellicola.
Quante nel complesso le opere presentate e sono accompagnate anche da autori e autrici?
Sì, certo, allora sono tutti invitati i registi, naturalmente quelli che possono venire, saranno poco meno del centinaio, quindi comunque un numero importante, compresi anche i cortometraggi, ma forse sono anche di più. Però ecco, per dare l'ordine di idee, appunto diciamo intorno al centinaio, con tutti gli autori invitati, perché il festival introduce e poi c'è un Q&A, domande e risposte con i vari autori, oltre a momenti di incontro e di approfondimento la mattina in una spazio dedicato all'arte che è il Centro Arte Visive Pescherie, in cui la mattina ci sono anche degli altri incontri di approfondimento, per esempio ci sarà una sezione sul cinema argentino sperimentale contemporaneo, vengono parecchi registi dell'Argentina e quindi ho deciso anche di fare un focus, un momento in cui si parla di questo aspetto di un cinema indipendente che tira lo sperimentale. L'Argentina è un paese che il festival ha sempre tenuto in grande considerazione, sul quale ha fatto anche delle prospettive importanti, oltre agli anni d'oro, no? Nel 68 proiettare L'ora dei forni di Fernando Solanas in anteprima mondiale. Quindi ecco, c'è questa attenzione che ecco il festival è rivolto al futuro, ma chiaramente guarda il suo passato e lavora su quello che io chiamo il DNA della mostra, attenzione ai nuovi linguaggi.
A proposito di DNA, cosa cambia nel festival? Quali sono gli elementi di novità e di trasformazione?
Sicuramente alcune delle sezioni che ti dicevo, appunto legate al videoclip, ma anche quella legata agli animatori italiani, corti in mostra, si chiama il cinema d'animazione d'autore italiano, con un'ora di programmazione di corti provenienti dalle scuole di tutta Italia e in gran parte, ma con una sezione particolare, la scuola del Libro di Urbino, che è una delle eccellenze italiane dei corsi di animazione. E diciamo anche il fatto che sulla piazza, per esempio, che è una sezione con le proiezioni che si svolgono la sera, c'è un'attenzione anche a incontrare il pubblico un po' più ampio, quindi il tentativo è quello, attraverso alcune proposte che apre la mostra quest'anno, è precedenza di Adrian Line, un gioco che facciamo da qualche anno, di presentare un film che 40 anni fa il festival c'era ma non sarebbe mai stato proiettato per tanti motivi, e quindi da Flashdance e poi si va avanti con la presentazione anteprima mondiale di un bellissimo documentario di Massimiliano Palmese Carmen Giardina su Dario Belletta, grandissimo poeta, Dario Belletta si intitola, ma anche un altro documentario molto importante in anteprima anche questo, che si chiama Cocorico Tapes, che racconta la discoteca Regina degli anni 90, il Cocorico a poca distanza anche da Pesaro, e i giovani di Pesaro e di tutta quella provincia si spostavano per andare a questo tempio magico, questa piramide magica. Quindi ecco, anche quest'altro documentario racconta questa discoteca in maniera molto bella, diciamo, attraverso le immagini dell'epoca, e quindi una ricerca molto particolare su questo versante. E poi ecco, verso la fine ci sarà un grande concerto con un'orchestra del Conservatorio Rossini, 50 elementi della musica dei film, e poi verso la parte finale incontreremo in piazza Dante Ferretti, grande scenografo, presenteremo con Capretti il suo ultimo film di Martin Scorsese con cui ha vinto l'Oscar, e dialogheremo il giorno dopo, il venerdì finale del 23, con Carlo Verdone, che parlerà di Borotalco oramai 40 anni dopo, e finiamo con Giuseppe Tornatore, con la copia restaurata di Nuovo Cinema Paradiso 35 anni dopo. Giuseppe Tornatore è oggetto di una grande retrospettiva, di un evento speciale con un libro che ho curato con Emiliano Monreale, su di lui una tavola rotonda, tutti i film e appunto un libro.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito è www.pesarofilmfest.it, lì c'è tutto, trovate i contatti e le informazioni.
59esima mostra internazionale del nuovo cinema a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pedro Armocida. A presto!
Grazie a voi, ciao!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.